In nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.
La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. Il ricordo di Sant'Agata, che ha subito il martirio alla metà del III secolo a Catania, e che la Chiesa romana ha onorato fin dall'antichità, inserendo il suo nome nel canone romano. Oggi c'è il ricordo anche del papà di Fernanda, Veglio. Lei non può venire, ma lo ricordiamo in questa messa, e anche di Don Andrea Santoro, è l'anniversario.
Dal libro del profeta Geremia, capitolo 14, dal versetto 17 al 15, versetto 9. Tu riferirai questa parola: i miei occhi grondano lacrime notte e giorno senza cessare, perché da grande calamità è stata colpita la Vergine, figlia del mio popolo, da una ferita mortale. Se esco in aperta campagna, ecco le vittime della spada. Se entro nella città, ecco chi muore di fame. Anche il profeta e il sacerdote si aggirano per la regione senza comprendere. Hai forse rigettato completamente Giuda, oppure ti sei disgustato di Sion? Perché ci hai colpiti senza più rimedio per noi? Aspettavamo la pace, ma non c'è alcun bene. Il tempo della guarigione, ed ecco il terrore. Riconosciamo, Signore, la nostra infedeltà, la colpa dei nostri padri. Abbiamo peccato contro di te. Ma per il tuo nome non respingerci, non disonorare il trono della tua gloria. Ricordati, non rompere la tua alleanza con noi. Fra gli idoli vani delle nazioni c'è qualcuno che può far piovere? Forse che i cieli da sé mandano rovesci? Non sei piuttosto tu, Signore, nostro Dio? In te noi speriamo, perché tu hai fatto tutto questo. Il Signore mi disse: anche se Mosè e Samuele si presentassero davanti a me, non volgerei lo sguardo verso questo popolo. Allontanali da me, se ne vadano. Se ti domanderanno dove dobbiamo andare, direi loro: così dice il Signore. Chi è destinato alla morte, alla morte. Chi ha la spada, alla spada. Chi ha la fame, alla fame. Chi ha la schiavitù, alla schiavitù. Io manderò contro di loro quattro specie di mali, oracolo del Signore: la spada per ucciderli, i cani per sbranarli, gli uccelli del cielo e le bestie della terra per divorarli e distruggerli. Li renderò un esempio terrificante per tutti i regni della terra, per quello che ha fatto in Gerusalemme il re di Giuda Manasse, figlio di Ezechia. Chi avrà pietà di te, Gerusalemme? Chi ti compiangerà? Chi si volterà per domandarti come stai? Tu mi hai respinto, oracolo del Signore. Mi hai voltato le spalle e io ho steso la mano su di te per annientarti. Sono stanco di pentirmi. Li ho dispersi al vento con la pala, alle porte del paese. Ho reso senza figli e ho fatto perire il mio popolo, perché non si sono convertiti dalle loro abitudini. Le loro vedove sono diventate più numerose della sabbia del mare. Ho mandato sulle madri e sui giovani un devastatore in pieno giorno. Ho fatto piombare d'un tratto su di loro turbamento e spavento. È abbattuta la madre di 7 figli, esala il suo respiro. Il sole tramonta per lei quando è ancora giorno, è coperta di vergogna e confusa. Io consegnerò i loro superstiti alla spada, in preda ai loro nemici. Oracolo del Signore. Parola di Dio.
Ecco, ormai ci siamo abituati a vedere l'accostamento di vari testi, diversi tra loro, anche sul piano letterario, in prosa, in poesia, e anche sul piano del contenuto. E questi accostamenti devono avere molto probabilmente, anzi quasi sicuramente, per i redattori, per coloro che hanno trasmesso e ordinato il libro di Geremia, un significato, ecco, un discorso, e noi cerchiamo di seguirlo. Oggi abbiamo 4 brani, i versetti 17 e 18 nel primo brano, poi dal 19 al 22 il secondo brano, poi capitolo 15, i versetti dall'1 al 4 è il terzo brano, e poi abbiamo dal versetto 5 fino al versetto 9 è il quarto brano. Ecco, vediamo insieme. Va da sé che anche l'inizio, cioè il primo brano che consideriamo, capitolo 14, versetto 17, può essere una risposta a ciò che precede immediatamente. Ricordiamo il rifiuto del Signore, il no del brano precedente. Quindi noi naturalmente dividiamo in sezioni, non possiamo leggere, però sono tutte probabilmente pensate in sequenza.
2 cose. La prima, volevo ricordare, credo di non sbagliare, che la parte finale del capitolo 14, se esco in aperta campagna, ecco le vittime della spada, è uno dei cantici che cantiamo nel Triduo, in prossimità del Venerdì Santo, e mi ha colpito avere questo brano che appunto noi si legge in quei giorni proprio insieme al brano del Vangelo di oggi che richiama Isaia 53 e il sacrificio che dà la salvezza. Questa è la prima cosa che notavo. L'altra è quel ricordati del versetto 21. Ricordati del tuo nome, ricordati dell'alleanza, mentre invece al versetto 10 il Signore diceva che non avrebbe dimenticato, che avrebbe ricordato l'iniquità. Ora ricorda le loro iniquità il Signore. Ecco, questi due opposti ricordi sono quelli che fanno lo scorrere del giudizio e della misericordia del Signore, che mi sembrano poi sintetizzati in quel "sono stanco di pentirmi". A me ha colpito tanto, cioè c'è proprio tutta la fatica, l'amore e il giudizio del Signore in queste parole del Signore Dio.
La preghiera di intercessione del profeta è preceduta da un'evocazione delle sventure che si abbattono nel vedere il suo popolo tanto amato, che purtroppo è colpito e straziato anche dagli invasori, un popolo veramente duri e poco propensi alla misericordia. Geremia presentarli davanti al Signore nella sua intercessione che egli compie. E diciamo che nel libro di Geremia l'intercessione sarà sempre l'elemento costante. Ma il Signore nel suo sdegno, anche quando l'intercessore, dice il testo, avesse la statura di Mosè o di Samuele, ma neanche quella di Geremia, che la tradizione paragona ad un intercessore celeste addirittura. E si moltiplicano continui i malimenti ancora del profeta per le sciagure del popolo che non mancano e che sono in continuazione e si riversano addosso alla città. E non sono soltanto la siccità e la mancanza di cibo, ma anche di più il dolore e la sofferenza causato dall'assedio, dato dalla caduta di Gerusalemme. Profeti e sacerdoti, sia i dirigenti del popolo, cioè i responsabili, che di fronte a un tale disastro si chiedono se l'alleanza esista ancora.
Volevo accostare queste parole che abbiamo appena letto a quanto dice Giuditta nel libro di Giuditta, al capitolo 8, dove dice: «No, fratelli, non provocate l'ira del Signore nostro Dio, se non vorrà aiutarci in questi 5 giorni. Egli ha pieno potere di difenderci nei giorni che vuole o anche di farci distruggere dai nostri nemici». Poi di seguito: «Noi attendiamo fiduciosi la salvezza che viene da Lui, supplichiamolo che venga in nostro aiuto e ascolterà il nostro grido se a Lui piacerà».
E la seconda parte della pericope di oggi, quindi dal 19 al 22, mi sembravano domande retoriche poste a Dio, che abbiamo già visto nei versetti 8-9, perché sei come un guerriero che non può salvare? E oggi dice: hai forse rigettato Giuda? Hai forse, oppure ti sei disgustato di Sion? Sembrava proprio che si chiedesse a Dio, questo dovrebbe essere o il popolo o il profeta che parla, e chiede a Dio di non rompere la relazione con lui, e presenta due ragioni, mi sembrava. La prima, che Dio, proprio per mostrare come il suo nome sia onorato tra le nazioni, deve interessarsi di Israele, cioè, non so se per amore del suo nome, perché appunto Israele salvato dal Signore è un segno per le nazioni, mi sembrava così. E la seconda, quella predilezione che Dio ha per Gerusalemme, in particolare il suo Tempio. Infatti dice: essendo il tuo trono, non può essere abbandonato, dice al versetto 21, per il tuo nome non abbandonarci, non rendere e spregevere il trono della tua gloria. Che questo mi sembrava la prima parte. E poi al capitolo 15, 1-4, questo dialogo tra Dio e il profeta, ecco, mi sembra che rappresenti proprio invece la smentita di Dio a questo lamento che precede. E Geremia riceve l'ordine di scacciare il popolo. Ecco, non giova neppure la potente intercessione di Mosè, ritenuto potentemente protettore, interessato alla salvezza del popolo. Ecco, il riferimento esprime proprio un giudizio estremamente negativo. Dice, neppure Mosè, neppure altri profeti, ecco, possono ovviare la decisione di Dio. Mi sembrava così che all'epoca dell'Esodo, grazie a Mosè, più volte Dio ha perdonato il popolo, e non accettando questa mediazione in questa attuale generazione, mi sembrava proprio che ci fosse una specie di anti-esodo, ecco, sottraendosi Dio ad accogliere questa, non scacciare il tuo popolo, non abbandonarci. E Geremia, nella ultima fase della sua predicazione, quando proprio appunto supplicava di fermarsi e di essere obbediente a Babilonia, di fermarsi nella terra, e quindi stava profetizzando veramente di fare la volontà di Dio, mi sembrava proprio che questo rifiuto che ha fatto il popolo di stare in quella terra e di non andare a Babilonia fosse per Geremia, leggendo un po' la fine, al capitolo 27 dice io sono costretto, proprio perché non ascoltate, a disperdervi, e così perirete voi e i vostri profeti che non ho mandato io. L'antiesodo, ecco, proprio non siete stati ubbidienti, ritornate a Babilonia.
Il fatto che continui questo dialogo a tre, tra Dio, il popolo e il profeta, mi sembra di per sé un fatto positivo, perché se io sono arrabbiato con uno non gli rivolgo più la parola, lo escludo dai miei pensieri. Invece in questo caso continua il dibattito, quindi non è un rapporto morto.
Nel brano di ieri, al versetto 11, il Signore aveva detto a Geremia non pregare per questo popolo, per il suo benessere. Oggi comincia, tu riferirai loro questa parola, i miei occhi grondano lacrime, notte e giorno senza cessare. Cioè, mi sembra che di fatto poi il Signore fa piangere a Geremia il suo stesso pianto. Geremia piange il pianto di Dio. Da un lato Dio è costretto a purificare il peccato di questo popolo, a colpirlo, perché il peccato non può coesistere con la sua santità e con la sua alleanza. Dall'altro però il Signore piange su questo popolo, piange su questa alleanza che è rotta, perché poi il profeta chiede non rompere la tua alleanza con noi, ma in realtà è il Signore che si lamenta che il popolo ha rotto la sua alleanza. E quindi il profeta poi continua a intercedere e dice a nome del popolo, in te noi speriamo, perché sei tu che hai fatto questo.
Io, come anche ieri, penso che ci sia una coerenza in questa susseguirsi di testi, come ha detto un po' Stelvio, come hanno detto anche altri, tra l'intercessione di Geremia, la parola del Signore e la situazione del popolo. L'unica cosa che rompe un po' questa coerenza che io vedo all'inizio del versetto 17, che dice tu riferirai loro questa parola, Cioè, se fosse che Geremia dice i miei occhi grondano lacrime, si capisce, è di nuovo un'intercessione, e poi c'è di nuovo la risposta del Signore che dice non accetto la tua intercessione. Mentre qui sembra un suggerimento di Dio a Geremia. E quindi, a meno che non sia Geremia che parla a Baruch, ho pensato io, è tirata. Oppure è un comando e quindi è Dio che insegna cosa si deve fare. Nonostante tutto è ancora una parola di fede, perché così, insomma, quando diciamo i salmi e supplichiamo Dio, è Dio che ce li ha insegnati. E quindi potrebbe essere anche questo. Un'altra cosa che mi ha colpito e che mi sembra utile, anche se spenderò qualche minuto, siccome c'è il riferimento a Manasse che sembra essere la causa di tutto, io sono ritornata a seconda re, e al capitolo 21 dice: quando divenne re Manasse aveva 12 anni, regnò 55 anni in Gerusalemme. Fece ciò che male agli occhi del Signore, imitando gli abomini delle popolazioni sterminate già dal Signore all'arrivo degli israeliti. Ricostruì le alture demolite dal padre Ezechia, eresse altari a Baal, innalzò un palo sacro come l'aveva fatto Acab, re di Israele. Infatti c'è l'ira contro Giuda, ma che si prende anche dietro Israele. Si prostrò davanti a tutta la milizia del cielo e la servì. Costruì altari nel tempio riguardo al quale il Signore aveva detto: in Gerusalemme porrò il mio nome. Costruì altari a tutta la milizia del cielo nei due cortili del tempio. Fece passare suo figlio per il fuoco. Praticò la divinazione e la magia. Istituì negromanti e gli indovini. Compì in tante maniere ciò che male agli occhi del Signore, da provocare il suo sdegno. Collocò l'immagine di Asera, da lui fatta fare, nel Tempio, riguardo al quale il Signore aveva detto a Davide e al figlio Salomone: in questo Tempio, in Gerusalemme, che mi sono scelta fra tutte le tribù di Israele, porrò il mio nome per sempre. Non sopporterò più che il piede degli israeliti vada errando lontano dal paese che io ho dato ai loro padri, purché, vabbè, qua riferisce le parole del Signore. Ma essi non ascoltarono. Manasse li spinse ad agire peggio delle popolazioni sterminate dal Signore alla venuta degli israeliti. Allora il Signore disse per mezzo dei suoi servi profeti: poiché Manasse, re di Giuda, ha compiuto tali abomini peggiori di tutti quelli commessi dagli amorrei prima di lui e ha indotto a peccare anche Giuda per mezzo dei suoi idoli, per questo dice il Signore Dio di Israele: eccomi, mando su Gerusalemme e su Giuda una tale sventura da far rintronare gli orecchi a chi l'udrà. Stenderò su Gerusalemme la cordicella di Samaria e il piombino della casa di Acab. Asciugherò Gerusalemme come si asciuga un piatto che si asciuga e si rovescia. Rigetterò il resto della mia eredità, li metterò nelle mani dei loro nemici, diventeranno preda e bottino di tutti i loro nemici, perché hanno fatto ciò che è male ai miei occhi e mi hanno provocato a sdegno da quando i loro padri uscirono dall'Egitto fino ad oggi. Manasse versò anche sangue innocente in grande quantità, fino a riempirne Gerusalemme da un'estremità all'altra. Scusate la lunghezza, ma chi non l'ha fatto nell'ora di lezio mi sembrava utile.
Mi sembra che questo sia molto in crisi, la regalità. Abbiamo visto anche prima che la corona del re e della regina madre erano cadute a terra. Penso che tutto questo negoziato interminabile, sembra che il decreto sia fissato, e lo è, però continua questa intercessione, io credo, per entrare sempre di più nel pensiero di Dio, nel suo cuore, le sue lacrime stesse, che, come ha detto Chiara prima, sono le lacrime di Geremia, e viceversa, insomma, soprattutto viceversa, le lacrime di Dio. Geremia che le assorbe e le fa vedere al popolo, sono le lacrime del Signore. Questo per, mi pare che ci sia in questo negoziato così serrato una profonda discussione della regalità. In Manasse abbiamo visto ha raggiunto dei colmi di iniquità, ma non sono risparmiati neanche gli altri.
Capitolo 21, che in gran parte ha letto, il capitolo 21 del secondo libro dei Re, parla a lungo di Manasse, perché la storia del deuteronomista, come la chiamiamo, è estremamente negativa su Manasse, che ha regnato più di 50 anni, ma soprattutto ha bisogno anche la storia deuteronomista di trovare una ragione sufficiente per il fatto che Dio non ha perdonato, ma ha punito in un modo catastrofico, distruggendo tutto quello che aveva costruito. Ci vuole una ragione, ed è molto difficile da trovare, e appunto quel capitolo, qui c'è solo un accenno in Geremia, una delle cose che viene messa avanti è Manasse. È vero che Giosia viene dopo Manasse, è vero che Giosia ha fatto tutto molto bene, ma non è bastato, non è stato sufficiente. E infatti si rifà ancora a Manasse, che è uno dei modi per giustificare Dio, perché alla fine Dio deve aver ragione. Qual è il problema che io vedo qui anche in Geremia? Che è molto difficile trovare le ragioni per cui ha ragione. È molto difficile, e quindi noi vediamo nel testo di Geremia, a me sembra molto prezioso questo, almeno per me, qui abbiamo anche nel brano di oggi e in quello di ieri, abbiamo un accostamento fra la supplica e la risposta negativa di Dio. Subito il brano precedente Dio ha detto a Geremia: Non pregare più per il popolo, tanto non ascolto. Questo è difficile da spiegare. Perché Dio non deve ascoltare? Allora cosa troviamo anche nel libro di Geremia? Secondo, avete già detto, avete già accennato, troviamo altri brani accostati che sono il pianto di Dio. Almeno secondo i redattori, e c'è sempre il punto interrogativo molto interessante. L'inizio, il versetto 17, il brano, capitolo 14, versetto 17, chi parla? Per i redattori, io credo sia chiaro per i redattori, parla Dio. Dirai loro questa parola, cioè Dio dice al profeta, come dice normalmente, quello che Dio sta dicendo. Quindi i miei occhi sono gli occhi di Dio. C'è questi due versetti sono il pianto di Dio. Naturalmente non risolve il problema, ma Dio invece di piangere non potrebbe fare diverso. C'è un altro volto di Dio. Per spiegare la catastrofe, il profeta, io me lo rappresento, per adesso arrivo lì, il profeta attribuisce a Dio questo e non ad altre ragioni che pure certamente il profeta conosce, ci sono, storiche, eccetera. È una punizione di Dio quello che avviene. Ma facendo così però ha bisogno di mostrare un altro volto di Dio. Cioè che anche Dio soffre, che anche Dio piange del pianto del suo popolo. Cioè non è un Dio indifferente che dice semplicemente non pregare, e abbiamo questo accostamento anche nel brano di oggi, perché dopo dal versetto 19 del capitolo 14 c'è la preghiera di nuovo, poi c'è la risposta all'inizio del capitolo 15. Persino se Mosè intercedesse è un no. E poi dal versetto 5 del capitolo 15 c'è di nuovo il lamento, che è il lamento di Dio. Anche nel linguaggio è il lamento di Dio. Dio si lamenta. A volte non è così semplice stabilire se è Dio o il profeta, ma non è che cambi. Per i redattori io credo che sia Dio. In questo modo non si risolve la questione, cioè non è che Dio risponde, io almeno la vedo così, può essere che sia parziale questo, non è che Dio risponde alla domanda del perché. Perché? Perché anche il profeta ha questo problema. Il profeta che, come avete diceva anche Stelvio, il profeta che anche Andrea, il profeta che continua a pregare, significa, o il popolo continua a pregare, significa che c'è la fiducia che Dio cambi. È evidente. Nonostante le proibizioni, continua. Ed è quindi è incomprensibile questo no continuo di Dio, è difficile da spiegare, come è difficile da spiegare il disastro che Dio distrugga tutto ciò che è più santo, che è suo, che è il suo popolo. Allora troviamo, il profeta mette nel libro, mettono brani in cui appare un altro volto di Dio, che non è, ecco, la spiegazione, ma è molto di più, è molto di meno, perché rimane una incomprensibilità, ma è molto di più, perché ci dice che Dio partecipa a questo dolore, non c'è nulla di estraneo a Dio, è un altro volto di Dio che viene messo avanti con questi brani in cui Dio piange. A me sembra molto vicino, anche se lì è il Messia, non è Dio, ecco, però è un eco. Ricordiamo, secondo il Vangelo di Luca, Gesù che va alla morte, piangono su di lui e lui dice: non piangete su di me. Gesù è preoccupato, che non è una parola di minaccia, come ho sentito qualche volta uno che l'ha inteso, è una parola di compartecipazione. Non è su di me che dovete aver dolore. È Gesù stesso che ha dolore per il male che succederà, come Luca ha già spiegato questo quando ha mostrato Gesù nell'ingresso, che al capitolo 21 di Luca, che guarda Gerusalemme e pianse. Questo è il senso anche del brano poi successivo. È il dolore di Gesù per il disastro futuro del suo popolo. E anche la nostra preghiera, alla luce delle parole del libro di Geremia, ecco, sia una supplica che partecipa al pianto di Dio. Diciamo: ascoltaci, Signore.
Preghiamo per tutta la Chiesa, perché nel nome di Gesù continui a intercedere per tutti gli uomini, perché si adempia la potenza di salvezza del sangue redentore del Signore. Preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
Preghiamo per tutti i popoli che portano il peso dell'ingiustizia, dell'oppressione, della violenza, perché il Signore mandi uomini che si sottomettano alla sua volontà e possano servire la sua volontà di pace e di giustizia. Preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
Preghiamo per tutti i poveri, in modo particolare tutti quelli che sono più schiacciati, che gemono, che gridano davanti al Signore, perché il Signore esaudisca la loro speranza. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Preghiamo oggi per intercessione di Sant'Agata, ma anche di Don Andrea, per tutte le chiese dell'Estremo Oriente, del Medio Oriente, tutte quelle chiese che sono in minoranza, in grande difficoltà, perché siano sostenute dalla potenza dello Spirito Santo. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Preghiamo per Giuliana Melandri, che oggi compie gli anni, insieme con Francesco, che l'assiste e la cura. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Una preghiera anche per il nostro nipotino Gabriele, che compie gli anni. Il Signore lo custodisca con la sua famiglia. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Preghiamo per il viaggio di Martina e delle sorelle. Questa mattina arrivano nel primo pomeriggio. E preghiamo per Martina, la sua permanenza tra di noi, anche per in questo giorno è un bel segno, perché non solo è Sant'Agata, ma anche ci ricorda la nostra Agata, con la quale Martina ha vissuto tanti anni. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore. Ricordiamo, abbiamo già detto all'inizio della messa, anche il papà, padre di Fernanda, Veglio, per Fernanda stessa, per tutta la sua famiglia. Preghiamo. Ascolta, Dio, la nostra preghiera, che noi ti rivolgiamo nello Spirito del Signore e nel nome del tuo Figlio. Egli vive e regna nei secoli dei secoli.